La sede Rai di Bolzano presenta Speciale Zeppelin.
Accademia On Air.
So I really don't know what to say. I think the ethics and the challenges of the global economy, a principle, bring more satisfaction to wider people, not harming, not disturb. I think that is the real meaning of ethics.
Abbiamo iniziato alla grande, davvero, oggi questo numero di Zeppelin declinato secondo quanto vi diremo tra poco. La voce che abbiamo appena sentito e l'inglese che abbiamo appena sentito è quello del Dalai Lama, che è stato ospite a Bolzano il 1° di agosto in un convegno dedicato al tema dell'etica e dell'economia. Il significato di quello che il Dalai Lama ha detto lo avete capito, ma ve lo diremo di nuovo tra poco, perché oggi Zeppelin esce in versione Accademia On Air, lo avete sentito anche nella sigla, e dedicando tutto il suo numero al numero cartaceo appunto della rivista dell'Eurac. Due rappresentanti di questa rivista sono qui, in particolare la caporedattrice, che è Sigrid Hechensteiner. Buongiorno Sigrid.
Buongiorno.
E Valentina Bergonzi. Buongiorno Valentina.
Buongiorno.
Allora, chi mi vuole dire cosa ha detto il Dalai Lama? Chi si assume questa responsabilità? Valentina.
Allora, ma il Dalai Lama si è presentato come non esperto in tema di economia, ben di più lo ha infatti di etica. In realtà lui ci ha dato questa definizione: l'etica è portare il benessere a una popolazione più ampia possibile, e questa definizione in realtà poi nella sua visione religiosa ma anche umanitaria si trasmette nell'ambito dell'economia, nella misura in cui l'uomo deve pensare prima al prossimo che alle esigenze del prossimo che alle proprie esigenze. Rispettando questo principio, anche l'economia verrà a trovarsi in equilibrio con l'etica.
E noi abbiamo spulciato nell'archivio interno di Eurac proprio per ricordare questo importante convegno che si è svolto appunto il 1° agosto, alla presenza anche di altri importanti esponenti della cultura internazionale, da Giuliano Amato, che è stato ex presidente del Consiglio, a altri due ospiti che forse Valentina può citare.
Esatto, Hans-Georg Wick, che è stato ambasciatore tedesco in Iran, nell'ex Unione Sovietica e in India, e l'altro ospite importante era Lord Desai, economista alla London School of Economics.
Sigrid Hechensteiner, la prima pagina, anzi la copertina di questo numero di Accademia presenta un omino con i classici pantaloni in cuoio tipici dell'Alto Adige, ma con la testa a forma di lampadina. Il tema è l'innovazione, un tema molto vasto, anche molto complicato da trattare, no? Da comunicare, però su questo voi vi siete confrontati.
Molto complicato, infatti. Noi ci abbiamo dedicato il numero di Accademia alla tematica di innovazione perché la ricerca e lo sviluppo rientrano in questo concetto innovazione molto, di cui si parla moltissimo adesso nell'ambito dell'Unione Europea. Anzi, già nel 2000 il Consiglio d'Europa si è riunito a Lisbona e ha deciso che l'Europa, l'Unione Europea, con il 2010 dovrà diventare l'economia più dinamica e più compatibile in tutto il mondo.
Insomma, non da poco.
Non da poco, e incide su questo loro motto, quello che vorrebbero diventare, tantissimo l'innovazione in diversi campi, cioè non solo la ricerca, ma anche educazione, economia, ma anche la politica, l'arte e non perlomeno la scienza. E in questa occasione l'Eurac, come istituto di ricerca, ha dedicato un numero speciale all'innovazione, chiedendosi chiedendo anche ai ricercatori stessi dell'EURAC cosa è innovazione, qual è la cosa più innovativa a cui state lavorando di recente e come si può promuovere l'innovazione.
Insomma, esempi anche concreti per capire cosa sta dietro questa parola, e noi tra poco avremo modo di chiederlo a colui che anche apre la rivista, Giuseppe Avolio, che lavora all'EURAC. Valentina?
Solo per ricordare che talvolta, e le parole del Dalai Lama che avremo occasione di leggere a breve anche negli atti di questo convegno, che si tradurranno in un numero della collana Quaderni dell'EURAC, talvolta l'innovazione, come appunto il Dalai Lama sottolineava, si trova anche nel recupero della tradizione, ergo la spiritualità e la lettura più filosofica delle cose che ci succedono.
E questo lo chiederemo al nostro prossimo interlocutore. Hell's bells and buckets of blood, Lord, I got the King Kong blues. I got the King Kong blues and it's driving me insane. I got a whole lot of love for a good looking woman, I feel it coming all again. Anytime I get her there on my knee, she says,
come on honey, you too big for me.
Hell's bells and buckets of blood, Lord, I got the King Kong blues. I get the King Kong blues 'cause I wanna be a chimpanzee. I'm like a bald gorilla and I'd love to thrill, but she's trying to get away from me. Every time I look her into the eyes, she says,
I'm sorry baby, but you ain't my size.
Hell's bells and buckets of blood, Lord, I got the King Kong.
To call me West.
Hell's bells and buckets of blood, Lord, I got the King Kong blues. Oggi esce in tutto il mondo il film di Peter Jackson dedicato a King Kong, forse la tradizione cinematografica di fantascienza più antica, capita quasi giusto, insomma, quello che abbiamo scelto come colonna sonora. In realtà questo è un brano del 78 di Kim and the Cadillacs, per cui davvero abbiamo ancora una volta pescato nella tradizione evocata da Valentina Bergonzi con quella sua citazione dal Dalai Lama, e adesso abbiamo in linea il nostro nuovo interlocutore, che è Giuseppe Avolio. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Il quale lavora all'EURAC nel dipartimento che ci dirà Valentina,
presso l'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo,
e al quale è stato affidato dalla rivista Accademia appunto il compito di così introdurre i lettori di Accademia al tema dell'innovazione. Abbiamo raccolto la sollecitazione appunto del Dalai Lama, adesso la giriamo a Giuseppe Avolio. L'innovazione, si dice il Dalai Lama, può essere ritrovata anche nella valorizzazione delle tradizioni. Spiazziamo subito Giuseppe Avolio, che ci risponde?
Assolutamente sì, e non solo c'è il Dalai Lama, ma anche perché nelle tradizioni ci sono un sacco di elementi che emergono dal territorio e che ricombinati possono rappresentare il successo che quel territorio può raccogliere ancora nelle nuove sfide.
Ci può però dare una definizione di innovazione? Che cosa si può intendere con questo termine?
L'innovazione è la capacità di combinare gli elementi che emergono dalla conoscenza, dalla capacità, dalla intuizione, per ottenere un risultato che in quel momento rappresenta, se la teniamo in termini di mercato, un vantaggio competitivo, ovvero sia un elemento che discrimina la propria performance da quella degli altri competitori. In definitiva, l'innovazione non è nient'altro che la capacità di gestire la conoscenza per ottenere un vantaggio competitivo.
E questa è la definizione, diciamo, di massima di quello che
questa
può essere
la competizione.
Questa è una
definizione di massima, temo drammaticamente asettica, ma che dà anche la grandezza del problema, ovvero sia, è molto difficile definire l'innovazione, perché già saperla definire vorrebbe dire essersi appropriati di alcuni di quegli elementi che servono per replicarla, e la replicabilità dei fattori innovativi è uno dei problemi centrali all'interno di questo tema.
Ecco, proprio per superare questa asetticità, no, che, sì, a cui faceva riferimento Giuseppe Avolio, Sigrid Hechensteiner ci ha detto che sono andati concretamente dai ricercatori dell'Euro e hanno chiesto cosa state facendo voi di innovativo. Però lei, nell'intervista che compare appunto nel numero di Accademia di cui oggi ci occupiamo, dice anche un'altra cosa che spiazza, ovvero sia che l'innovazione non si può governare, non si può decidere da oggi sono innovativo.
Esattamente, sarebbe come voler cercare di governare l'evoluzione. Quello che molti hanno tentato e che ha segnato spesso il fallimento delle politiche economiche è voler governare l'innovazione, ovvero sia creare innovazione per decreto, gestire alcuni asset pubblici come per esempio le università, le scuole, i centri di formazione, vincolandoli a un risultato innovativo. Questo è impossibile. L'innovazione scaturisce da un humus, un terreno fertilizzato a dovere, spesso nel corso degli anni, se non dei decenni, e quindi quello che spetta al soggetto, al decisore politico, non è tanto quello di governare l'innovazione, che è una chimera, ma quello di creare le migliori condizioni di contesto perché l'innovazione scaturisca spontaneamente.
Ecco, e cosa rende più facilmente fertile l'humus dal quale puoi partire l'innovazione? Perché forse di questo un po' ci si può occupare, no? Si può forzare questo humus, dargli un po' di concime, insomma.
Vista in quest'ottica, ha senso parlare di politiche per l'innovazione. Quello che fertilizza il terreno dal quale può scaturire la difficile pianta dell'innovazione è favorire l'incrocio di tante strade, in particolare di quelle di ricerca e impresa, ma anche quella dei processi di formazione, anche dei processi culturali, anche dei processi di appartenenza territoriale.
Ci può dire un esempio reale, già di fatto esistente, di questo fertilizzante per l'innovazione?
Un esempio che mi ha intrigato nel mio percorso di ricerca è stato l'approccio, per esempio, dell'Emilia Romagna. L'Emilia Romagna ha sostanzialmente una legge per l'innovazione che centisce semplicemente i soggetti del sistema innovativo territoriale, quindi si mappa la regione in ragione dei soggetti a cui si riconosce, a vario titolo, un ruolo importante nel percorso dell'innovazione. Dopodiché non li si condiziona in alcun modo se non nel creare un consorzio, quindi una black box, una scatola, all'interno dei quali questi soggetti vengono chiamati a relazionarsi, a cooperare.
Sigrid Hechensteiner faceva riferimento al fatto che l'Unione Europea ha in qualche modo fissato dei limiti, no? Nel 2010 si farà un bilancio della situazione. A che punto siamo del cammino?
Ma più che limiti sono degli obiettivi.
Sì, degli obiettivi, scusa. I limiti erano la data.
Quelli che siamo oggi sul percorso verso questi obiettivi, che sono obiettivi assolutamente ambiziosi, che sono quelli di far diventare l'economia europea, l'economia al mondo più basata sulla conoscenza per la sua capacità e le sue potenzialità di espressione. Rispetto a questi ambiziosi obiettivi che sono riassunti nella famosa formula del 3%, ovvero sia portare gli investimenti in innovazione e sviluppo almeno al 3% del PIL europeo e quindi del PIL di ogni Stato, oggi vediamo i diversi Stati che compongono l'Unione Europea ampiamente sgranati. Ci sono Stati che hanno già in gran parte raggiunto e superato anche in parte questo ambizioso traguardo, ci sono Stati come l'Italia che sono ancora in ritardo.
Giuseppe Avolio, in conclusione di questa conversazione le faccio una domanda un po' brutale. Sì. Sarà vincente questo scommettere sull'innovazione a fronte della concorrenza che punta quasi esclusivamente sull'abbattimento del costo del lavoro e qui cito il convitato di pietra che è la Cina?
Io penso che sia una strada obbligata e quindi tendenzialmente non mi pongo il problema, nel senso che l'altra strada, quella dell'abbattimento del costo del lavoro è socialmente insostenibile nella nostra parte del mondo ormai.
Bene, Giuseppe Volio, noi la ringraziamo molto anche del suo collegamento attraverso il telefono in viaggio, mentre lei è in viaggio. E forse su quest'ultima considerazione di Giuseppe Volio, che ancora appunto ringrazio e saluto, così non rischiamo che la linea cada nuovamente, chiedo proprio a Sigrid Eichensteiner, che mi citava un caso emblematico di come l'innovazione possa davvero trasformare addirittura non tanto un progetto, ma un'azienda che faceva tutt'altro.
Infatti la Nokia della Finlandia nel 1912 aveva iniziato a produrre la gomma ed erano diventati famosi, per così dire, per i loro stivali di gomma che vendevano soprattutto nell'Unione Sovietica. Quando poi col crollo del comunismo hanno perso in qualche modo questo loro mercato importante della Russia, hanno investito di più nella telecomunicazione, nella quale loro erano già entrati perché avevano ricoperto i cavi con questa loro gomma. Poi hanno investito molto anche con l'aiuto della politica, perché si deve dire che la Finlandia fa tantissimo, tanta politica di innovazione. Hanno investito nella nuova telecomunicazione, sono stati tra i primi a produrre i cellulari. Il primissimo cellulare pesava allora 10 kg, per così dire, e oggigiorno loro sono proprio i primi sul mercato per quanto riguarda la telecomunicazione in Europa.
Quindi dagli stivali di gomma ai cellulari di strada ce n'è, ma fattibile, evidentemente percorribile anche con enorme successo. Ringrazio ancora davvero Giuseppe Volio per quanto ci ha illustrato, per entrare all'interno di questa puntata di Zeppelin Academy on Air insieme con l'Accademia Europea. Abbiamo citato la Finlandia, ci andiamo piano piano con un rock finlandese.
Mä en tiedä mitä jos et säkään tiedä mitä sinusta kerrotaan. Särkyneitä sydämiä kaikkialla tällä missä kuljetaan. Se myrkyllä sut selättää, kohta et viereltäsi löydä yhtään ystävää. Kun sä sait ne keskenään riitelemään.
E ci spostiamo con questa musica degli Don Huonot, niente meno che in Finlandia, perché sappiamo che la Finlandia nel panorama europeo è uno dei paesi che più degli altri ha investito ed investe tuttora nell'innovazione, nelle tecnologie e forse anche, questo va sottolineato, anche nella formazione. Con Valentina Bergonzi e Sigrid Eichensteiner abbiamo così aperto la trasmissione poco tempo fa, cercando di capire che cos'è il concetto di innovazione. Adesso le due redattrici mi hanno suggerito una persona che sicuramente di questo ci può parlare. Si tratta di un ricercatore, di un neurologo, Maurizio Fakeris, che in questo momento è collegato con noi da Berlino e che salutiamo subito. Buongiorno Maurizio Fakeris.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora io chiederei a Valentina Bergonzi di dirci chi è Maurizio Fakeris e qual è il suo punto di contatto proprio con EURAC.
Allora, Maurizio, correggimi se sbaglio, ha origini milanesi, è un neuroepidemiologo che dopo essersi formato qui in Italia ha deciso, come tanti cervelli, di tentare la fuga e di muoversi negli Stati Uniti, dove la fuga ha avuto effettivamente successo e ha portato avanti uno studio alla Mayo Clinic College of Medicine di Rochester. Successivamente ci sono, tramite questo istituto, ci sono stati contatti con l'Accademia Europea di Bolzano e nello specifico l'Istituto di Medicina Genetica diretto da Peter Pramstall, e è nata l'idea di un tentativo di recupero di questo cervello, mettendo a frutto l'esperienza condotta già negli Stati Uniti e instaurando quindi un rapporto di collaborazione.
E qui è nata appunto l'amicizia, oltre che il lavoro, insomma, insieme con Eura. Giustamente Valentina Bergonzi ha citato la parola fuga, perché viene citata spesso, insomma, quando ricercatori e talenti se ne vanno dall'Italia. Lo chiediamo subito a Maurizio Faccheri: se è stata proprio una fuga, insomma, un po' coatta, oppure una scelta libera?
Diciamo che il progetto, la mia partenza per gli Stati Uniti, rientrava ancora in un progetto di formazione, nel momento in cui io stavo completando la mia specializzazione in neurologia. Diciamo che era più un'esigenza mia, in effetti, legata a come viene svolta la ricerca in Italia, quindi la voglia di un po' imparare qualcosa di nuovo, sempre con quell'entusiasmo nel dire prima o poi lo riporterò anche in Italia. In realtà poi la fuga si verifica nel momento in cui, una volta negli Stati Uniti, ti viene proposto di rimanerci e le risorse, diciamo, le proposte, le alternative, le attività, eccetera, eccetera, sono effettivamente allettanti. Per cui diciamo che la tentazione poi di rimanere negli Stati Uniti era stata altissima. Io ho dovuto poi comunque rientrare in Italia per completare la mia specializzazione, quindi è stato questo un bene. Dall'altra parte poi iniziava appunto a delinearsi il progetto nuovo con Bolzano, e quindi diciamo che ancora in meglio per me è stato rientrare in Italia.
Naturalmente. Senta, proprio a proposito del fatto che lei peraltro rimarrà ancora un anno, insomma, negli Stati Uniti, in Minnesota, al di là del fatto che lei ce l'ha già accennato e non è il caso di farcelo ribadire un'altra volta, che negli Stati Uniti c'è molta sensibilità nei confronti della ricerca, si aprono le borse, insomma, del denaro con molta più facilità, le chiedo: che immagine ha invece l'Italia? Lei è italiano, lei si è presentato come ricercatore italiano negli Stati Uniti rispetto proprio a questi settori di ricerca.
Allora, dal mio punto di vista, ecco, chiaro che non posso generalizzare, però certo, dal mio punto di vista l'americano medio ha una buonissima opinione dell'italiano, più che dell'Italia come nazione, nel senso che purtroppo, e questo è un problema dal mio punto di vista più europeo che italiano, l'Europa nasce come un insieme di nazioni che cercano di fare ricerca in modo a sé stante, per cui l'Italia fa la sua ricerca, la Francia fa la sua ricerca, la Germania fa la sua ricerca. Negli Stati Uniti noi forse spesso dimentichiamo che facciamo un paragone con non una nazione, ma quasi un continente, cioè quasi tutto il Nord America. Queste persone riescono a collaborare tra di loro in una maniera molto molto più fruttuosa. Tuttavia l'italiano è sempre visto come una persona decisamente dinamica, forse anche la nostra cultura, capace di adattarsi nelle difficoltà, nelle varie situazioni, eccetera, eccetera, che si trova quando è in Italia magari a fare ricerca nel proprio tempo libero, o comunque a ritagliare appunto spazi di tempo alla professione medica, se uno è un medico o un biologo, cose di questo genere. Quando viene negli Stati Uniti, dove può fare il suo lavoro di ricercatore a tempo pieno, gli vengono date appunto opportunità, macchine, risorse, uno veramente inizia a lavorare, ci lavora 10 ore, non si rende conto neanche di aver lavorato 10 ore, arriva a casa che è ancora contento.
Quindi si
l'americano
sente
tendenzialmente vede l'italiano come sia un grande lavoratore, ma anche un grande cervello, non tanto perché sia più intelligente di altri, quanto probabilmente perché è appunto più dinamico, più voglioso, più desideroso di mettere a frutto quello che ha imparato, o comunque della ricerca.
Forse posso aggiungere io, perché stupito di tanta fiducia nei confronti della ricerca. Senta, Maurizio Faccheris, un pregiudizio che c'è anche in Europa, e forse anche in particolare in Italia, no? Di fronte al tipo di ricerca che viene fatta negli Stati Uniti, è che spesso i ricercatori vengono un po' paragonati, per una parte della loro attività, a venditori, perché loro devono presentarsi, bussare alle porte, dire: guardate, la mia ricerca è bellissima, avrà grandi risultati. Questo lei, visto che deve anche farlo negli Stati Uniti, come lo vive?
Dunque, di questo ne avevamo parlato con Stefania e con Lucia, sempre della redazione. Dico, è vero, è faticoso. È faticoso perché nessuno regala mai nulla, soprattutto in ricerca. Tuttavia, questo però è sempre un mio aspetto più personale, nel senso che io sono un entusiasta di natura, no? Per cui nel momento in cui parlo delle cose in cui, su cui lavoro, o comunque in cui credo, non lo so, io spero sempre di riuscire a coinvolgere chi sono i miei utenti o anche i miei sponsor, e comunque nel fatto che quello che sto facendo sia una cosa buona, che sia una cosa utile, ecco. Io lo vivo come parte comunque del mio lavoro, non come una parte facile sicuramente, ma comunque parte del mio lavoro. Cioè il mio lavoro non consiste solamente nel stare al microscopio, stare davanti a un computer, stare a ideare un progetto, fare un'epidemiologia, quello che è, ma anche ovviamente sensibilizzare la popolazione su questa cosa, perché nel momento in cui la popolazione in generale, ma partendo dalla piccola città all'intera nazione, se non l'intero continente, prende a cuore una malattia importante, oppure la possibilità, capisce, si rende conto che c'è la possibilità di progredire all'interno di un settore, un filone di ricerca, in questo caso, nel mio caso in particolare, appunto la malattia di Parkinson, diventa poi più semplice anche ottenere il consenso o l'assenso, non dico la donazione, perché in realtà chiedere soldi alla popolazione in questo modo è forse molto sterile, molto povero, però quantomeno una persona si sensibilizza, inizia a partecipare, eccetera eccetera, e quindi questo ovviamente porta anche le grandi istituzioni, sia private che pubbliche, a finanziare, a voler far parte di questo grande magari progetto, di questo grande lavoro di ricerca, quello che è. Anche perché poi alla fine porta prestigio.
Naturalmente, anche personale, e oltre che naturalmente personale, perché questo va anche detto, le motivazioni personali sono importanti nella ricerca, Valentina.
Ecco, infatti, a proposito di prestigio, sottolineiamo il prestigio tutto locale di questo ricercatore, e quindi anche questa questione della comunicazione riportata nell'ambito al tuo tesino. Tu incomincerai tra un anno, anzi incomincerai già dalla distanza, diciamo, questo progetto.
Allora, la mia presenza fisica in OIRAC a Bolzano sarà poi a gennaio del 2007, febbraio 2007, una cosa di questo genere, ma in realtà grazie appunto al lavoro fatto da Peter Pramstaller e dall'ospedale comunque centrale di Bolzano, la raccolta dei pazienti, dei dati, dei campioni e tutto il resto, l'idea è quella di iniziare a lavorare sui dati che attualmente ci sono in OIRAC quando poi partirò per gli Stati Uniti.
E su cosa si concentreranno le tue ricerche, le tue verifiche, le tue indagini nello specifico?
La prima parte del progetto in generale che abbiamo scritto con Peter Pramstaller è proprio quello dell'analisi dei dati dei pazienti. Allora, il progetto si compone in, ovviamente quello che a noi interessa è l'interazione tra la genetica e l'ambiente, per cui quello che noi chiamiamo gene-gene interaction and gene-environment interaction. Purtroppo per fare questo occorrono anche ovviamente una serie di controlli, cioè persone sane, cioè persone prive al momento del prelievo appunto di malattia, della malattia che è in questo caso nel nostro interesse.
Cioè il morbo di Parkinson.
Esattamente, che è il morbo di Parkinson. E quindi lo scopo al mio rientro sarà aiutare ovviamente i medici dell'equipe a raccogliere controlli, quindi non pazienti, ovviamente con i pazienti andremo sempre avanti, ma anche controlli. Nella prima parte invece sarà proprio analizzare i dati che abbiamo, che sono relativi solamente ai pazienti, per cui cercare una volta screenato il genoma di queste persone, noi abbiamo raccolto il DNA. Tutto questo è ovviamente in anonimo, nel senso che io per esempio che faccio questo tipo di lavoro non so, ho tutti i campioni etichettati con delle sigle, non so assolutamente a chi si riferiscano e cose di questo genere, proprio perché portando anche questi dati fuori dall'Italia è giusto, anche per legge appunto, un discorso alla privacy e anonimato. Per cui io lavorerò su questi campioni cercando di verificare una volta se esistono appunto delle mutazioni all'interno dei geni, alcuni geni che sono già noti, altri che ovviamente ci auguriamo di scoprire, se esistono delle interazioni tra questi geni e alcuni fattori ambientali molto semplici, tra cui appunto alcuni pesticidi, alcuni fattori inquinanti, alcune altre sostanze chimiche che potrebbero forse, e questo è il nostro scopo, favorire un'insorgenza della malattia di Parkinson.
Insomma, il modo, una ricerca importante, perché molte sono le persone che soffrono di malattia di Parkinson, e cercare di capire dove stanno le cause, insomma, di questa malattia tuttora sconosciuta, è un'impresa non da poco che si svolge tra EURAC di Bolzano e Stati Uniti. Intanto la presenza a Berlino di Maurizio Faccheris fa già effetto, perché dice EURAC, come si dice in tedesco, e quindi vediamo che funziona,
sì,
insomma, l'immersione.
Il corso è efficace.
che questa è la sfida più grande per ora. Perfezionare un po', perfezionare, diciamo proprio imparare il tedesco.
Beh, ma comunque le premesse sono tutte positive. Allora, Maurizio Falcheris, noi la ringraziamo molto di essere stato qui a Zeppelin. Tra gli attori si dice in bocca al lupo, tra i ricercatori c'è un detto, qualcosa.
In bocca al lupo va più che bene.
Va più che bene. Allora lo giriamo anche a lei. Grazie Maurizio Falcheris e buona prosecuzione di lavoro tra Berlino, Bolzano e poi gli Stati Uniti. Grazie ancora.
Ottimo, crepi lupo, grazie a voi. Arrivederci.
E noi adesso scherziamo un po' sul tema invece molto serio del quale andremo a parlare, ovvero sia di satelliti, di rilevazione satellitare, no, Valentina Bergonzi?
Esatto.
Perché anche in questo l'EURAC si sta muovendo.
Esatto, a breve nascerà presso l'EURAC questo centro di rilevamento satellitare e di monitoraggio satellitare e telerilevamento, con una sede di elaborazione dei dati presso gli uffici dell'EURAC e un centro di rilevamento di rilevamento dei dati sul corno del Renon.
E io ho detto che scherziamo perché la musica che abbiamo in sottofondo si intitola, il brano che abbiamo in sottofondo è Satellite of Love, chissà se avrà anche questa declinazione, il satellite dal quale verranno appunto raccolti i dati di cui adesso l'ingegnere Angelo Vallerani ci dirà qualcosa di più. Lo salutiamo innanzitutto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
L'ingegnere Angelo Vallerani fa parte della Carlo Gavazzi Space, che è appunto questa azienda che con l'EURAC ha elaborato un progetto molto ambizioso, anche molto importante, che avrà ricadute sia dal punto di vista scientifico che anche, lo diciamo subito, dal punto di vista commerciale. Valentina Bergonzi ci ha già spiegato un po' che cosa succederà, ma non ci ha detto i contenuti. Insomma, sul corno del Renon verrà installata una grande antenna che comunicherà con EURAC e che riceverà i dati dai satelliti. Che tipo di dati riceverà, ingegner Vallerani?
Certo, allora i dati verranno ricevuti appunto da questa antenna che verrà installata presso il corno del Renon e riceverà dati da satelliti di osservazione della Terra, quindi satelliti in orbita bassa, non satelliti geostazionari, ma satelliti che durante l'arco della giornata passano sopra l'orizzonte, vengono acquisiti dall'antenna per un breve periodo di tempo, durante il quale appunto i dati vengono scaricati e vengono poi trasmessi attraverso un ponte radio alla sede dell'EURAC, dove vengono archiviati come dati di partenza e poi vengono elaborati in seguito per ricavare i dati in essi contenuti.
Ecco, tutto questo avverrà naturalmente, lei ci parla al presente perché il progetto è già stato sostanzialmente concepito e anche calibrato insomma sul suo successo. Le chiedo subito l'utilità dell'utilizzo della raccolta di queste immagini.
Certo, ma diciamo che ci sono diverse tipologie di satelliti che forniscono dati di diverso dalle diverse caratteristiche dalle quali si possono appunto ricavare informazioni. Per venire al pratico, possiamo vedere la copertura del suolo, quindi vedere in momenti successivi come viene utilizzato il suolo dal punto di vista di copertura di vegetazione oppure di colture di diverso genere. Possiamo fare dei servizi di cui la Carlo Gavazzi Space è leader a livello europeo sul monitoraggio della copertura nevosa e della copertura dei ghiacciai, sia per avere una previsione del contenuto in acqua della neve, quindi ad uso di servizi idroelettrici, sia come non diciamo previsione di valanghe, ma comunque analisi dello stato del manto nevoso per caratterizzare i luoghi dove la probabilità di uno stacco di valanga è più elevato. Così pure come anche servizi sul monitoraggio delle deformazioni del terreno. Questi servizi vengono fatti utilizzando satelliti radar che attraverso appunto tecniche interferometriche permettono di valutare i piccoli movimenti, quindi analizzare pericolo di frane sul territorio.
Ecco, forse al proposito possiamo ricordare anche che il progetto viene realizzato in collaborazione con la provincia di Bolzano, nello specifico con l'Agenzia per l'Ambiente. Questo vuol dire che l'applicazione di questi studi saranno, suppongo, prevalentemente di carattere istituzionale in una prima fase, però prima giustamente Paolo Mazzucato accennava alla possibilità di commercializzare le elaborazioni di questi dati. Forse Ingegner Valerani ci può spiegare un po' meglio cosa si intende per disponibilità sul mercato di questi dati, quale mercato possono avere queste informazioni?
Certo, ma diciamo che appunto l'utilizzo può avere aspetti diversi. Un aspetto di ricerca, e qui interverrà anche in prima persona EURAC nello sviluppo di nuove tipologie di servizi, ed un risvolto commerciale, quindi la possibilità di utilizzare i dati che vengono ricavati dai satelliti e processati presso EURAC per andare a metterli sul mercato. Chiaramente il mercato, soprattutto in una fase iniziale, non sarà un mercato privato, diciamo, il target sarà più verso un mercato pubblico di utenti istituzionali come altre province o soprattutto, data la tipologia del servizio, altre entità dell'arco alpino, per poi estendersi comunque anche ad utenti come potrebbero essere i fruitori di servizi idroelettrici, che quindi non hanno più questa connotazione prettamente sociale, diciamo, ma più una connotazione di mercato.
Di sfruttamento, insomma, commerciale, diciamo. Ingegner Valerani, nell'articolo che compare all'interno della rivista Accademia, di cui noi oggi ci stiamo occupando, si fanno anche alcune cifre relativamente ai costi che queste immagini possono avere. Lei dice che immagini elaborate, quindi già trattate, rielaborate attraverso appunto il lavoro che poi Eura, che i suoi ricercatori faranno, arrivano a costare decine di migliaia di euro, e sono veramente cifre importanti. Io su questo vorrei parlare con lei del fatto, visto che oggi ci occupiamo qui a Zeppelin di innovazione, del fatto che la Carlo Gavazzi Space è un'azienda di Milano, e lei ci ha appena detto che è leader a livello europeo in questo tipo di mercato, diciamo pure. Questo ci fa tirare un bel sospiro di sollievo, perché spesso ci si lamenta, no, del fatto che le aziende tecnologicamente molto avanzate in Italia zoppichino un po'. Non è sempre così, anzi, soprattutto nel settore dei satelliti l'Italia storicamente è sempre stata all'avanguardia.
Ma certamente questa è una cosa che ci fa onore, perché in effetti appunto a livello di paese abbiamo sempre mantenuto questa grande visibilità a livello europeo ed anche a livello mondiale, sia nei satelliti sia nelle applicazioni, quindi stiamo appunto parlando di applicazioni di dati satellitari. Facevo riferimento appunto prima a questa nostra leadership nel campo specifico del monitoraggio della neve, ma comunque anche la nostra azienda, appunto basata a Milano, ha una sua esperienza su una diversa tipologia di servizi basati sull'utilizzo dei dati da satellite, come quelli che ho accennato prima. E volevo appunto ricordare che non abbiamo parlato in precedenza, ma un argomento di sicuro interesse è quello anche del monitoraggio della qualità dell'aria, che è qualche cosa che se non altro nelle grandi città come Milano viene vissuto in prima persona da tutti i cittadini per i problemi che ben sappiamo dell'inquinamento. Anche da satellite potremo fornire dei servizi di monitoraggio della qualità dell'aria a scala più ampia di quello che si può fare e si fa correntemente con delle centraline a terra, ma integrando i dati delle centraline a terra con quelli ricevuti dal satellite si può avere una situazione più a larga scala dell'andamento di questi gas nocivi nell'atmosfera.
E questo ha reso chiarissimo a tutti i nostri ascoltatori che cosa vuol dire avere un satellite, perché siamo qui tutti naturalmente alle prese con divieti di transito e di utilizzo dell'automobile proprio dovuto al grande inquinamento che contraddistingue le nostre città. Si potrebbe anche citare il fatto che recentemente appunto l'esplosione di Londra hanno portato subito all'utilizzare immagini dal satellite per far capire quanto alto era il livello di inquinamento. Valentina Bergonzi, io vorrei chiedere a te che cosa succederà in Eurac nel momento in cui questa cosa diventerà operativa e magari da quando fattualmente succederà qualcosa.
Allora, già nel giro dei prossimi mesi si costituirà questo centro, questo pool di ricercatori, una decina di persone all'incirca, che saranno attive nel processamento dei dati che appunto arriveranno da questa base di ricevimento sul Corno del Renon. Quindi un nuovo ambito di ricerca con nuove possibilità anche per richiamare verso a Bolzano degli esperti di questo settore.
Quindi nuove professionalità.
Nuove professionalità, nuove figure professionali.
Ingegner Vallerani, come si lavora qui a Bolzano?
Molto bene per quanto mi è dato sapere fino ad oggi, e penso che appunto grazie a questa iniziativa avremo occasione di lavorare ancor di più a stretto contatto con i tecnici dell'Eurac, e quindi ci saranno più occasioni di venire a Bolzano e di poter lavorare insieme.
Bene, noi allora lo ringraziamo, l'ingegner Angelo Vallerani, collegato con noi dalla Carlo Gavazzi Space di Milano, che ci ha illustrato brevemente il progetto che partirà a mesi a questo punto, già sostanzialmente in fase di ultimazione. Quindi se andremo sul Renone vedremo questa grandissima antenna che già in un fotomontaggio a questo punto si vede nella rivista Accademia, sapremo di cosa si tratta. Grazie ancora ad Angelo Vallerani.
Grazie a voi.
Grazie.
La musica del quintetto di Paolo Fresu in questa pausa di Zeppelin dedicata ad Accademia On Air, per ricordarvi che questa sera alle ore 20:30 nella sala del Conservatorio di Bolzano ci sarà la seconda delle 5 giornate del jazz di cui vi abbiamo già parlato due settimane fa. Si tratta questa sera di indagare la vita e l'opera di Dizzy Gillespie. Lo farà Luigi Onori, critico musicale del quotidiano Il Manifesto, che appunto insieme con il quintetto di Paolo Fresu porteranno sulla scena proprio la vita e le opere di questo grande interprete della musica jazz, che insieme con altri quattro è stato scelto come in qualche modo una guida per attraversare la storia del jazz attraverso queste 5 giornate del jazz. Appuntamento quindi questa sera a Bolzano, al Conservatorio di Bolzano, alle ore 20:30 con la figura di Dizzy Gillespie.
quanto era cambiata Bolzano dall'ultima volta che l'avevo vista, 10 anni prima. Le prime donne da me incontrate scendendo dal treno portavano il velo, madre e figlie islamiche, e accanto a loro un gruppo di suore. Poi soliti grembiuli blu da lavoro portati dagli anziani della minoranza tedesca, di fianco alla pelle scura dei senegalesi e agli ombelichi scoperti delle ragazze italiane. Una città ancora più interetnica di quella di cui Alex aveva avuto la fortuna di affinare, da ragazzo, quella sua preziosa esperienza di testimone, di frequentatore delle diversità.
E questo è un piccolo brano, un piccolo estratto tratto da un libro che adesso vi racconteremo brevemente per quanto possibile in una rapida presentazione che abbiamo incastonato all'interno di questa nostra trasmissione dedicata appunto alla rivista Accademia dell'Accademia Europea di Bolzano. L'estratto è recuperato dal libro di Gad Lerner, Tu sei un bastardo, che verrà presentato domani sera a Merano in una serata appunto organizzata dalla Biblioteca Civica della medesima città, e noi salutiamo Gad Lerner che è legato al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. E noi abbiamo approfittato ovviamente di questo suo capitolo dedicato proprio alla città di Bolzano, nella quale lei appunto ha fatto ritorno proprio nel luglio di quest'estate per Euromediterranea, in occasione della quale ci eravamo anche già sentiti proprio a questo proposito. Però il libro, che appunto è uscito da poco, qui in Alto Adige verrà sicuramente letto con una particolare attenzione, perché questo è un libro, secondo le sue parole, contro l'abuso delle identità. Ci spieghi bene questo concetto.
E l'Alex citato, certo, evidentemente era il mio amico Alexander Langer, cioè una persona che per tempo, con molto anticipo sulle guerre che stiamo vivendo, ci aveva messi sull'avviso: bisogna saperle interpretare e riconoscere le proprie appartenenze comunitarie, ma guai a brandirle come armature gli uni contro gli altri, guai agli spettatori che esasperano e avvelenano le nostre identità fino a trasformarle appunto in identità aggressive contro.
Senta, però questa, molti dicono appunto, questo utilizzo, questo abuso insomma del brandire l'identità per delimitare in qualche modo il territorio, si dice appunto essere una conseguenza del fatto che per molti decenni, e soprattutto nell'ultimo probabilmente, le differenze di varia natura, di genere, di paese, di cultura, siano state appiattite, e questa sia una sorta di reazione. Lei come la vede?
Io vedo l'esatto opposto, e cioè che negli ambiti più diversi e più impensati, dal pensiero femminista alla riflessione interna alle comunità ebraiche, dagli stadi di calcio, volutamente con salto di palo in frasca, fino alle più alte istituzioni, penso alla presidenza del Senato della Repubblica in Italia, se ne è fatto di queste identità lo strumento per separarci, per contrapporci, per esaltarci nella distinzione e l'obnubilamento di quello che invece era il paradigma culturale che ci teneva uniti, e cioè il paradigma culturale universalistico che ci ricorda come innanzitutto gli uomini sono tutti uguali fra di loro, che la parola identità ha la stessa radice della parola identico. Certo, è più difficile mantenere questa consapevolezza in un tempo di guerra, che è una guerra che esalta le appartenenze e che esalta le diversità culturali, ma per l'appunto credo che l'insegnamento di Alexander Langer, anche quando, così dire, esaltava il tradimento della propria comunità, precisando subito che non bisognava divenirne dei transfughi, bisognava starci dentro per lavorare contro questa esasperazione, Io credo che questo insegnamento oggi ci sia più prezioso che mai.
Lei usa nel titolo una parola molto forte che non può non colpire, la parola bastardo, che in qualche modo lei recupera alla sua dimensione positiva, la foto di quello che immagino sia il suo cane Jay, che appunto è un bastardino al quale lei dice essere molto affezionato, appunto questa parola si affibbia ad un cane, lei invece la usa proprio esattamente per le persone. La dimensione positiva di questo termine sta in quello che ci ha detto o in qualcosa in più?
Guardi, all'elogio del tradimento, inteso come lo intendeva Alexander Lange, mi piacerebbe con questo mio sfogo, con questo racconto che parte dalla mia esperienza di cittadino italiano nato sulla sponda sud del Mediterraneo, costruttore di una famiglia mista e allargata, in cui donne cristiane sono madri di figli divenuti ebrei, e in cui insomma ci fa la sua bella figura il mio fantastico DJ, che accanto all'elogio del tradimento mi piacerebbe metterci l'elogio del meticciato, che non possiamo e non dobbiamo vivere come una sciagura e una minaccia, ma che al contrario nella storia dell'umanità ha sempre prodotto le apparture, le innovazioni e le nuove identità dinamiche rivolte al futuro. Stavo scrivendo contro l'abuso delle identità quest'estate, quando il presidente del Senato Marcello Pera a Rimini se n'è venuto fuori con quell'allarme sul fatto che una immigrazione incontrollata ridurrebbe l'Europa al meticciato, diventeremo tutti meticci. Ma questo signor Pera, di pura razza toscana, che cosa voleva dire contro di noi meticci, che siamo per fortuna già la maggioranza anche del popolo italiano? Per questo ho voluto operare un rovesciamento linguistico e il libro finisce dicendo al lettore che mi ha seguito fino a quel punto: per fortuna, caro amico, anche tu sei un bastardo, per fortuna, e come me naturalmente.
Quindi possiamo dire anche che lei ha fatto riferimento alla famosa dichiarazione dei diritti dell'uomo, insomma, che spesso viene detta con "siamo tutti uguali". Potremmo dire che oggi questa frase del fatto che siamo tutti uguali può essere davvero riletta col fatto che, essendo tutti così diversi, siamo accomunati dall'incontro delle nostre piccole singole diversità?
Ma non c'è dubbio che sia questa, diciamo, la difficoltà della nostra convivenza. Il mio non è certo un libro buonista o facilone, perché so benissimo che la convivenza richiede fatica e non è assolutamente un volemos bene garantito, il contrario. E però è una nostra grande necessità, fa parte della nostra esperienza. Il problema è viverla senza inventarci, perché si tratta di artificiose manipolazioni e invenzioni, inventarci questa nostalgia del passato, questo bisogno di radici, di riferimento alle origini, la purezza che avremmo perduto e che invece appunto appartengono soltanto al nostro immaginario. Gli uomini non sono vegetali, gli uomini non hanno radici, se avessimo radici moriremmo.
Senta Gadlerner, un'ultima domanda prima di salutarle, ricordare ancora una volta che domani sera, appunto venerdì a Merano, lei sarà presente per presentare proprio il libro del quale stiamo parlando. Oggi pare che la tolleranza non vada più di moda, si dice la tolleranza in realtà è un modo per non considerare l'altro. La tolleranza è ancora un valore positivo?
Guardi, chi nega il valore della tolleranza di solito finge di oltrepassare in positivo il cosiddetto politically correct. Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto prima sull'uguaglianza fra gli uomini. Quante volte ci sentiamo dire: sì, certo, io non sono razzista, non penso affatto che gli ariani o i bianchi siano superiori ai neri o agli ebrei, penso però che per il bene di ciascuno debbano vivere a casa propria e separati, ma questo non si può più fare, e siccome non si può più fare, perché per vivere a casa propria e separati bisognerebbe deportare milioni di persone dalle metropoli nelle quali conviviamo, nel quale rappresentano delle diaspore, ma delle presenze vive, allo stesso modo si dice: ah, la tolleranza vuol dire soltanto avere la puzza sotto il naso nei confronti del diverso. Superiamola. Superiamola come? Se non facendo lo sforzo, appunto, di riconoscere quel che ci accomuna all'altro, che è sempre molto 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 di più di quello che ci separa dall'altro.
Beh, allora insomma basterebbe in certi casi anche la tolleranza, no? Vista nella sua versione basica, potremmo dire, per poter convivere senza grosse, grossissime difficoltà, anche se, come dice giustamente Gerd Lerner, la convivenza è sempre comunque una fatica. Comunque domani di questo si parlerà a Merano, alla Biblioteca Civica, in un incontro che presenterà il libro Tu sei un bastardo, contro l'abuso dell'identità, edito da Feltrinelli e scritto a mo' di sfogo, come dice lui stesso appunto, per Feltrinelli. Grazie ancora a Gerd Lerner.
Grazie a voi, buongiorno.
Nuvole che qui non pesano mai, oggi che fioccano ricordi pieni di noi, di pomeriggi che non hanno pietà, di inverni stretti tra le mani. Fiato per toccare più in là, un orizzonte sempre in corsa, teso per noi, e ogni battito che c'è suona come ieri, e non è mai di
con i Subsonica entriamo adesso ancora una volta all'interno della rivista Accademia, a cui oggi Zeppelin si dedica, dopo aver salutato naturalmente Gerd Lerner ed il suo libro, con molte delle persone che hanno contribuito al volume, al fascicolo di Accademia. Abbiamo parlato direttamente adesso insieme con Sigrid Hechensteiner e con Valentina Bergonzi. Sfogliamo un po' insieme quelli che sono gli argomenti dei quali non ci occuperemo in maniera più ampia, ma che comunque vale la pena citare. Così approfitto anche per ringraziare Valentina Bergonzi, che ci ha fatto la lettura in apertura del brano di tratto dal libro proprio di Gerd Lerner. Allora Valentina, inizierei proprio da te, perché so che c'è qualcosa che riguarda il sole.
Sì.
In questa rivista
c'è qualcosa che riguarda il sole, inteso come fonte primaria non soltanto di energia ma anche di innovazione, perché in tema di politiche energetiche la Germania già nel 2000 ha adottato una legge, per l'appunto innovativa, per incentivare l'energia, l'installazione di impianti fotovoltaici. A distanza di 5 anni si raccolgono i frutti. In questo numero di Accademia si può leggere un sunto, diciamo, di quelle che sono le caratteristiche di questa legge, che invece di incentivare l'acquisto di impianti paga l'energia.
Poi c'è un altro contributo da parte di Caroline Zwilling, che è incentrato su questa nuova carta per i ricercatori rilasciata dalla Commissione europea. Infatti, come il dottor Faccheris prima aveva detto, che tantissimi ricercatori europei vanno a lavorare negli Stati Uniti perché lì le condizioni sono migliori, vengono anche pagati meglio. In questo articolo si parla di un 80% di ricercatori europei che vanno a lavorare negli Stati Uniti, e questi 80% vorrebbero in qualche modo farli tornare o non farli del tutto scappare dall'Europa con questa carta nuova, che in qualche modo riconosce meglio il mestiere da ricercatore come un mestiere da professionista vero e proprio, cioè sia a livello di riconoscimento da parte della popolazione stessa, che non sa poco o niente qui, anche soprattutto in Italia e nell'Europa del Sud, di questo di questa professione, ma anche dal punto di vista economico, che venga retribuito meglio o che ci siano delle migliori collaborazioni con l'industria privata, per esempio.
Valentina.
E Accademia si allarga poi non solo tematicamente ma anche geograficamente. Dopo gli Stati Uniti, Maurizio Faccheris, e lo Sri Lanka di Thomas Benedict, ci spostiamo con l'Istituto per lo Sviluppo Regionale nei Carpazi. Dopo la firma nel 2003 della Convenzione dei Carpazi su modello della Convenzione delle Alpi, adesso si tratta di dare a questa Convenzione dei confini, e i ricercatori dell'Istituto per lo Sviluppo Regionale hanno allo studio questa problematica della definizione dei confini geografici della zona interessata da questa convenzione.
Una canzone, questa, della Daunia Orchestra, un gruppo guidato da Umberto San Giovanni, che è stato ospite del nuovo centro Teatro Cristallo qualche giorno fa, un paio di settimane fa per essere precisi, che va a pescare dalla tradizione etnica della Puglia, di una zona particolare della Puglia, la Daunia appunto, e noi abbiamo utilizzato questa musica un po' etnica appunto per parlare di conflitti, ahimè, etnici che si svolgono lontani da noi, ma che vedono il coinvolgimento ancora una volta dell'Euraca, alla quale oggi la nostra trasmissione di Zeppelin è dedicata. Si è appena accomodato al nostro tavolo Thomas Benedicter, benvenuto Thomas.
Buonasera.
Buonasera, il quale è reduce da un viaggio nello Sri Lanka, un paese che forse alcuni di noi ricordano recentemente per il celebre e famigerato tsunami, ma che conosce una tragedia ben più duratura da molti anni. Sigrid Hekensteiner, che è la caporedattrice di Accademia, ha seguito anche questo viaggio di Thomas Benedicter, con il quale adesso parleremo, ma ci introduce un po' alla tematica.
Thomas Benedict, infatti, ricercatore presso l'Eurac a Bolzano, ha fatto un viaggio di studi nello Sri Lanka, perché lui tra l'altro collabora anche a questo progetto dell'Accademia Europea di Bolzano del Sud-Est Asia, dove si cerca di studiare un po' questi conflitti, guerre civili nei paesi sud-est asiatici, per dare loro anche un po' di indicazioni o delle soluzioni simili a un'autonomia, che possano essere simili a un'autonomia come noi la viviamo qui in Alto Adige. Magari Thomas, vuoi raccontarci un attimino del tuo viaggio, cosa, i posti che hai visitato, dove sei stato, le tue esperienze che hai avuto?
Si è trattato di un viaggio politico. L'isola è colpita, sì, piovuto sul bagnato, perché sappiamo che è stata vittima dello tsunami con almeno 37.000 morti, quindi si trova adesso in piena fase di ricostruzione, un grande sforzo di questa società di riprendere una vita normale. E comunque questo disastro è capitato soprattutto anche in quelle zone già afflitte da due decenni, per essere precisi, dal 1983, da una guerra civile. La guerra civile fra i tamili e il fronte di liberazione dei tamili.
Le tigri del Tamil, come vengono anche conosciute.
Esatto, e il governo di Colombo. È una guerra molto brutale, non ha risparmiato i civili, anzi, come in tutte queste guerre, i civili sono le vittime principali. Si calcola che almeno 70.000 persone siano state vittime del conflitto, che dal 2002 adesso è fermato per quanto riguarda le armi. C'è una tregua. Però il paese continua a camminare su un filo di rasoio, perché non si trova in pace, e neanche i negoziati non sono ripresi davvero. I negoziati, delle trattative vere sul futuro politico dell'isola.
Neanche dopo le elezioni che si sono tenute adesso di recente?
Purtroppo no, le elezioni non hanno portato verso la pace, ma c'è una situazione in cui la parte più nazionalista della popolazione di maggioranza, dei cingalesi, ha preso il pieno potere adesso, e quindi non promette bene questa situazione, perché le trattative con i tamili, i tigri di liberazione tamili, sono più difficili, e quindi ci vorrebbe veramente uno grande sforzo di saggezza politica per arrivare a una soluzione.
Il vostro articolo propone giustamente in apertura una cartina dello Sri Lanka per far capire le zone anche del contendere, le ragioni più o meno le abbiamo capite. Ci sono i Tamil che vogliono in qualche modo riconosciuta un'autonomia o perlomeno una maggiore libertà rispetto al governo centrale di Colombo, e i cingalesi, appunto, che invece sono nella parte sud dell'isola, che questa autonomia non vogliono concedere. Il motivo del contendere è solo una voglia di autonomia? Ci sono ragioni etniche, ragioni religiose dietro a questa lotta ormai pluriventennale?
Sicuramente la discriminazione dei tamili a vari livelli politici, sociali, economici, culturali è in atto da quando esiste lo Sri Lanka come stato indipendente, dal 48. Poi c'era una fase lunga in cui la popolazione tamila ha cercato di affermare i suoi diritti a livello politico, non ci è riuscita, e la situazione
molti sono anche immigrati, se non sbaglio, non ci sono anche tanti tamili che adesso vivono in India.
Moltissimi. C'è uno stato che è popolato in maggioranza dai tamili, il Tamil Nadu, ma moltissimi anche in altri paesi, negli Stati Uniti, in America, in Europa, in Inghilterra. E comunque bisogna ripetere, si tratta di un problema creato in gran parte dall'incapacità di uno stato di dar spazio a tutti, e cioè di creare effettivamente pari diritti per tutte le popolazioni. Esiste anche una terza componente, quella musulmana, e quindi in questa chiave di politica nazionalista e di dominanza della parte cingalese, stranamente anche buddista, i tamili si sono sempre sentiti più la parte perdente. Poi i più radicali della popolazione tamila, che sono 18%, no, si sono spinti a questa resistenza armata, che il nord-est in parte è territorio controllato dal LTTI, che è il Fronte Popolare per la Liberazione dei Tigri Tamili.
Parlando adesso di questo equilibrio, il nostro numero di Accademia, questo numero incentrato sulla tematica di innovazione, e trovo che ci sia anche qualcosa di innovativo verso il trovare una soluzione unica, magari di autonomia o di autodeterminazione, così per lo Sri Lanka. Quale potrebbe essere questa soluzione innovativa?
Si discute molto di federalismo già da anni, come la grande innovazione politica di trasformazione dello Stato dello Sri Lanka, che è uno Stato unitario, come forse l'Italia 50 anni fa. E più federalismo porterebbe qualcosa di positivo a tutti i cittadini, porterebbe più controllo democratico del potere politico a tutti quanti, non solo ai tamili. E naturalmente i tamili sono anche un caso speciale, meritano uno spazio politico speciale, direi un'autonomia speciale all'interno di un nuovo sistema politico nello Sri Lanka.
Una situazione molto ingarbugliata, come ci dice Thomas Benedicter, che forse non a caso ha incontrato un elemento terzo, insomma, di quel conflitto che ci ha appena tratteggiato, un docente universitario, che di solito appunto dovrebbero essere più distaccati dalla situazione. Si tratta di un docente universitario di Colombo, specializzato proprio in diritto costituzionale e diritti umani, Rohan Edrisina, non so se lo dico bene, il quale appunto un po' condivide questa tesi della grande difficoltà. Ma la carta da giocare probabilmente è proprio questa di uno Stato unico, perché la divisione non è assolutamente ammessa dalla maggioranza cingalese, ma con ampi margini d'autonomia. In questo davvero l'Alto Adige può rappresentare un modello, oppure è sempre una nostra ambizione di voler portare quello che abbiamo qui da noi all'estero?
Sì, infatti non si dovrebbe considerare l'Alto Adige un modello, ma alcuni aspetti della nostra autonomia potrebbero funzionare anche in questo caso.
Uno quale potrebbe essere?
Sicuramente la partecipazione al potere e alla gestione del potere, all'amministrazione effettiva di tutti i gruppi che vivono sul territorio, un po' come noi lo pratichiamo qui con la rappresentanza proporzionale. Però naturalmente ci sono altri aspetti molto gravi che noi neanche non siamo confrontati qui. Basta citare quello militare.
Primo di tutto sicuramente quello della guerra.
Semplicemente i ritamili non sono disposti a rinunciare a una propria forza militare.
Thomas Benedicter è l'autore dell'articolo del quale vi abbiamo parlato, Sri Lanka, un'isola divisa perlomeno in due, ma poi ci sono anche varie sfaccettature che abbiamo lievemente accennato. Lo ringraziamo di essere stato qui con noi. Il prossimo viaggio quale sarà?
Sarà probabilmente in Kashmir, in concomitanza con gli aiuti di cui ha bisogno la popolazione nella zona del sisma in Kashmir.
Allora l'attendiamo al prossimo incontro con questo reportage, questa volta dal Kashmir, ma per ora abbiamo parlato di Sri Lanka. Grazie ancora. E piano piano giungiamo alla conclusione del numero di anno di Zeppelin Academia On Air, dedicato alle novità appunto che compaiono nella rivista Accademia dell'Eura, che lo facciamo avendo in sottofondo un inno alla gioia interpretato niente meno che, tra gli altri, da Sigrid Heikensteiner e da Valentina Bergonzi, che un po' si stanno vergognando adesso, ma che hanno fatto questa performance all'interno di un vero e proprio progetto d'arte. Sigrid.
Sì, infatti si è trattato di un progetto d'arte iniziato da Jota Castro, questo artista franco-peruviano che ha lavorato per tanto tempo nelle Nazioni Unite, e lui adesso si occupa di problematiche attinenti alla Unione Europea. Lui, per così dire, ci ha mandato ad Istanbul questo gruppetto di ricercatori dell'Eurac e di artisti, facendoci cantare l'inno europeo in diversi spazi pubblici della capitale turca, per vedere un po' la reazione della gente.
E qual è stata la reazione?
Beh, è stata, in parte si sono messi a canterellare assieme a noi, ci hanno deriso un po', però c'è stato anche un momento dove loro proprio ci hanno fatto segno di smetterla, di andarcene.
Ho capito, quindi insomma le due facce dell'integrazione europea della Turchia. Turchia, tema caldissimo. Jota Castro, che è stato ospite di Accademia Europea, dei locali dell'Eurac, appunto con questa mostra di sensibilizzazione sulla questione cecena, anche questo è un fronte estremamente delicato. Beh, allora con questo stacco musicale donatoci in toto proprio dall'Eurac, io giungo ai saluti finali, salutando al di là del vetro Claudia Ragionieri, che oggi ci ha accompagnato alla parte tecnica, salutando Valentina Bergonzi e Sigrid Hechensteiner della redazione di Accademia, che ci hanno aiutato ad entrare nel numero, rinviando anche al sito dell'Accademia Europea, che è
www.eurac.edu,
e ricordando che chiunque volesse avere a casa il numero di Accademia lo può fare richiedendolo proprio attraverso il sito. Grazie allora alle nostre due redattrici di Accademia, da Paolo Mazzucato un saluto, un appuntamento con Zeppelin alla prossima settimana. Ciao a tutti.